Allora, continuiamo, sempre attorno a questo brano delle tentazioni, però sottolineando un'altra cosa. Potremmo introdurci in questo modo. Essere figli di Dio comporta qualche titolo di pretesa? Per farvi capire la portata di questa domanda, provate a immaginare. Allora, io sono sempre stato devoto, ho fatto tutte le cose e quando prego sempre distratto, non mi funzionano mai le cose. Poi c'è invece un fratello che è più lavativo, e poi però ha il dono della preghiera e io guardo con invidia, no? Allora, all'interno di questa sensazione c'è qualcosa che si riferisce a questa domanda, ma essere figlio di Dio comporta qualche titolo di pretesa? Cioè, agire bene comporta un titolo di pretesa verso Dio, che Dio mi deve fare questo, questo e questo? Cioè, noi non ci rendiamo conto, ma fondamentalmente dentro serpeggia una cosa di questo genere. Ora, dovete sapere che una cosa di questo genere vuol dire essere nell'orbita del diavolo. Ma noi non ci rendiamo conto. Allora, riflettere sul brano delle tentazioni significa entrare in questo, direi, in questa dimensione più profonda del cuore, dove quasi mai lo sguardo arriva, ma dove agiscono delle dinamiche, no? Dei moti che condizionano il nostro cuore. Se io faccio bene, sarebbe la famosa questione che prospetta il profeta Ezechiele. Allora, uno è sempre stato un disgraziato, ma proprio non gliene è fregato mai di niente, ma si converte e per un'azione buona che fa viene accolto e premiato. Uno è sempre vissuto bene, ma no? Poi mi capita di fare una cosa cattiva e viene, diciamo, castigato. La domanda: ma è giusto il modo di agire del Signore? Il profeta presenta questa cosa, no? Cioè, voi non state all'antica formulazione, cercate di cogliere le risonanze che questa problematica ha per noi. A noi sembra di giudicare bene. Quando per esempio abbiamo invidia verso un altro, sembra che a noi viene sottratto qualcosa, che noi dovremmo ricevere qualcosa e Dio non ce lo dà. Allora, questo, diciamo, clima, no? Chiamiamolo, no? Di invidia spirituale, è collegato a questo, ma forse che essere figlio di Dio comporta un titolo di pretesa? Oppure quante volte, no, noi per esempio nella vita, no, ma penso che sia più che altro una specie di sfogo, no, ma c'è anche un certo modo di intendere le cose, ma cosa ho fatto di male per meritare questo e quello? Più o meno ragioniamo così, no? Ripeto, spesso sono espressioni di sfogo, non è chissà quale teologia, ma intanto serpeggia sempre questo atteggiamento. Forse il modo migliore per cogliere queste cose è vedere come noi ci rapportiamo ai fratelli, cioè come noi guardiamo per esempio il bene dei fratelli. Se quando i fratelli fanno il bene e noi siamo contenti, vuol dire che noi non siamo in quell'orbita. Ma se quando fanno il bene, no, e sono elogiati, noi facciamo il bene e siamo neanche considerati, le nostre antenne e si allargano ad ascoltare non più la parola del Signore, ma il suggerimento del diavolo. Posso fare tanti esempi, ma penso che abbiate conto, no? La natura della domanda, che è molto reale nella vita pratica, nella vita quotidiana e anche nelle reazioni intime del nostro cuore. È molto reale questa cosa. Cioè noi, per esempio, non siamo quasi mai disposti ad accogliere l'elogio dei fratelli rispetto a una cosa che noi facciamo meglio. Se uno è elogiato per una cosa, io quella cosa la faccio meglio, voglio la lode per me, e se non mi è data, mi sembra che mi manchi qualcosa. Questo che mi manchi qualcosa vuol dire: perché difendi un titolo particolare? La problematica è questa. Bisogna imparare a cogliere questo. Il nostro cuore è intessuto di queste reazioni. Allora, se noi ci rendiamo conto, allora possiamo respirare il clima di Gesù, che smaschera, no? il pensiero segreto del demonio e ne rivela l'infondatezza, ne rivela l'illusione, l'inganno che comporta. Ma la domanda è sempre questa: essere figli di Dio comporta forse qualche titolo di pretesa? Quando l'Evangelista, in particolare Luca, ma anche gli altri, i sinottici, no, devono introdurre il brano delle tentazioni, lo introducono con queste parole: Gesù, pieno di Spirito Santo, si allontanò dal Giordano ed era guidato dallo Spirito nel deserto per 40 giorni tentato dal diavolo. Per noi è una cosa assurda e non riparatevi dietro niente, è una cosa assurda. Essere pieni di Spirito Santo ed essere tentati dal diavolo è una contraddizione in termini. Quando noi subiamo una tentazione è perché diciamo di essere privi dello Spirito Santo. Quando noi subiamo una tentazione, nel senso che poi facciamo il peccato, no? Noi è come se possiamo accusare il nostro cuore che non ha ascoltato la parola, no? C'è sempre come una condizione previa che giustifica la tentazione. Qui la tentazione è presentata all'opposto, è presentata come espressione di pienezza di spirito. Una piccola deduzione che normalmente faccio è: nei padri si trova, ma nei autori moderni non più, chi di noi vede le tentazioni che subisce come opportunità di grazia? Non so, un fratello che mi accusa, una rabbia che provo, un desiderio di piacere che provo, quando vorrei, farmi bello, no? Davanti agli altri, non in cose assurde, ma in cose nobili, no? Ecco, chi di noi vive questi, questi suggerimenti, no? Queste, non si può dire inclinazioni, ma attrazione, no? Verso un punto, questa attrazione come l'opportunità di grazia. I padri antichi dicevano, no, che tu prega per essere allontanato dalla tentazione, ma quando viene la tentazione è cosa tua e ti è necessaria. Noi non abbiamo la libertà di spirito di ammettere questo, no? Noi forse siamo così troppo ripiegati su noi stessi che quando c'è la tentazione, tipo mi arrabbio a morte oppure mando al diavolo uno oppure voglio a tutti i costi che mi si riconosca, non so, una qualità, un gesto che ho fatto, eccetera. Quando succede questo, noi non abbiamo mai il coraggio di vedere in quel momento è lo spirito che chiede a te dove ti trovi, dove sei volto, volto vuol dire, no? Dove guardi, dove sei volto, dove sei diretto. Noi quando siamo troppo accentrati su di noi, diciamo sempre, ecco, sono un disgraziato, ecco, ho questo difetto, ecco, che non serve a niente. Invece di riconoscere in questa cosa dove sono volto, allora la tentazione che è nostra persiste fin tanto che noi non ne scopriamo la grazia. Se voi mi dite che, non so io mi arrabbio sempre con la stessa sorella, sempre per gli stessi motivi, questo vi durerà fin tanto che voi non scoprirete che quella rabbia vi deve aprire una porta di grazia. Se non lo scoprite, la rabbia durerà. Lo scoprire la porta di grazia significa entrare nel proprio cuore e riconoscere cosa si muove. Una volta che si riconosce cosa si muove nel cuore, allora si può esercitare lo sguardo di Gesù. Questo è nell'orbita del diavolo o è secondo Dio? A quel punto voi potete scegliere se stare nell'orbita del diavolo o stare secondo Dio. Ma avete una visione pulita, cioè lo sapete valutare. Prima non si riesce, perché è tutto mescolato, è tutto come nascosto. Una delle tentazioni, ci sono tanti tipi, no, di tentazioni, ma forse è quella che noi non siamo abituati a tenere in conto, è, per esempio, sono tutti i nostri acciacchi personali, il mal di pancia, il mal di testa, cioè non so, no, tutte le varie annessi e connessi, no, che abbiamo, un po' perché si è giovane, un po' perché si è vecchi, un po' perché, insomma, ho mangiato così, ho mangiato così. Tutti i nostri acciacchi personali, è raro che noi li viviamo come occasione di grazia. Oppure, metti in uso tipo una malattia, no? Oppure gli eventi. Io pensavo che le cose andassero così e invece vanno così. Io pensavo che dicendo questa cosa la sorella capisse, invece ho detto questa cosa, la sorella ha capito il contrario. Allora, gli eventi, sia che riguardano il corpo, sia che riguardano i rapporti, sono da vedere nell'ottica della provvidenza di Dio. Allora, quando l'evento vi viene contro, e noi chiamiamo tentazione, è l'occasione per disporre il cuore a: ma tu dove sei volto? Cosa stai cercando? È lì che bisogna farsi la domanda. È lì dove, ma essere figli di Dio comporta qualche titolo di pretesa? Allora, siccome l'offerta che fa il diavolo e la pericolosità della sua offerta sta nel fatto che è segreta, che è nascosta, non si vede, no? E sempre, ha sempre a che fare con la questione del potere. Si può parlare di potere nella società, uno che vuole diventare potente, no? Ma il potere è espresso anche in forme, diciamo, minimali, cioè proprio dalla vita quotidiana, no? Cioè avere il potere sugli altri, vuol dire per esempio, no? Non ammettere che l'altro possa pensare male di me. E quindi da questo punto di vista avere potere sulla testa dell'altro, che è una cosa assurda. Nessuno ha potere sulla testa dell'altro, ma noi facciamo valere questa cosa. Allora, se l'offerta del diavolo è sempre in termini di potere, vuol dire che l'offerta, il dono di Dio, è esattamente il contrario. Cioè, non si avvale di alcun potere, né buono né cattivo. Ecco le tre tentazioni di Gesù: non ha il potere di sfamarsi, non ha il potere della gloria e non ha il potere della conquista, vale a dire, non può conquistare gli uomini con il potere, strabiliandoli, rendendoli suoi servetti. Perché? Perché l'offerta di Dio è solo in termini di amore. Amore e potere sono esattamente contrapposti. Vi faccio una piccola parentesi. Perché spesso i rapporti sessuali non funzionano nella vita degli uomini? Perché spesso il sesso è uno strumento fortissimo di potere. A volte lo esercita, spesso a volte lo esercita l'uomo, qualche volta la donna. Quando si esercita a livello di potere, il sesso non può funzionare. Non funzionando vuol dire che ferisce non tanto i rapporti, ma ferisce i cuori in modo da non permettere ai cuori di vivere una umanità degna di Dio. Cioè, fa vivere l'umanità sempre dentro l'orbita del diavolo, cioè secondo il prestigio di questo mondo. E siccome questo è un inganno, vuol dire che quello che io cerco effettivamente non lo posso trovare. Ma invece di rendermi conto che così non si trova, io aumento la ricerca per ottenere in un altro modo, senza però cambiare direzione. E allora si va a finire poi negli assassini, eccetera, eccetera, nelle tragedie, diciamo. Allora, senza pensare a questo, sento tutto il nostro mondo affettivo, l'esigenza di essere riconosciuti, no? L'esigenza. Mi ricordo che avevo trovato una bella definizione della suddivisione dei monaci in tre categorie, in un autore che avevo studiato a suo tempo, no? Questo Paisi degli Scotti, che è il rinnovatore della tradizione esicasta del 1700, quello che è stato alla base della grande rinascita russa, della preghiera di Gesù, del famoso Star Cesò, eccetera, no? E lui diceva, ma un'espressione bella, ma è un'espressione molto più antica, l'ho trovato dopo, che era già detta dai padri antichi. Allora, dice, i monaci si dividono in tre categorie. La prima, molto larga. Uno non fa il bene se non riceve una carezza. Senza carezza non si riesce a fare il bene. Poi un'altra fetta, molto più ristretta, dice, quando uno riceve il male non risponde con il male, ma dentro è un fuoco. E poi c'è una piccola fetta, ma proprio piccola, che quando uno riceve il male è proprio contento perché non ha più niente di questo mondo. Ma una piccola. E poi c'è l'osservazione. Non pensate dove collocarvi, è già evidente dove siamo collocati. Ma c'è salvezza per tutti e tre. Basta riconoscerlo. Il riconoscere vuol dire che se tu, quando cerchi la carezza, la vuoi pretendere, tu resti danneggiato. Ma se tu umilmente confessi ho bisogno di una carezza, pensate per esempio alle nostre preghiere verso Dio, se sono lamentele non saranno mai esaudite. Stessa cosa tradotta in supplica, sono sempre esaudite. Stessa cosa. questo come preghiere, ma anche come atteggiamenti, no? Allora, tutto ciò che ha valenza di pretesa, uguale, voi vi trovate dalla parte opposta di quello che cercate. E non è neanche strano immaginarsi questo, non so, uno che vuole a tutti i costi essere amato dall'altro, lo pretende, è il modo migliore per non ricevere mai nulla. Cioè, chi pretende non ottiene mai, perché scompiglia, nel senso che lui stesso è scompigliato da questa diciamo, legge mondana del diavolo. Ti fa credere che tu, ma come, io sono degno di onore, e nessuno si accorge, è ingiusto, allora faccio di tutto per averlo, non lo avrò mai, mai. E quando si dovesse ottenere, questi tali si devono ricordare che gli altri, siccome sono stufi delle loro pretese, glieli concedono, ma per disprezzo. Ma questo, tra parentesi. Quello che risalta, ma proprio con forza, no? Da questo brano delle tentazioni, è che se l'equivoco che noi viviamo si fonda sul preferire il potere all'amore, allora si capisce questa cosa che è veramente importante. Se tu vuoi assoggettare qualcuno a te, vuol dire che tu sei già assoggettato a qualcun altro. Se tu hai bisogno di dominare, vuol dire che già sei dominato tu. Se vuoi esercitare un potere, è perché sei schiacciato da un altro potere. Allora, la deduzione di per sé è chiarissima, ma in pratica è quasi sempre disattesa. Non è buono il potere, ma l'amore. La domanda, ma perché allora cerchiamo sempre il potere? E allora il guardare proprio alla figura di Gesù in questo suo rispondere, ma più che rispondere, nel senso di far emergere la suggestione del diavolo e in modo da collocarlo, ecco cosa vuole il diavolo, vuole ottenere precisamente questo. Allora lui può rispondere con la parola di Dio, no? Allora, Gesù è nell'obbedienza e nell'amore. Nell'obbedienza vuol dire che è una delle espressioni più comuni del Vangelo, no? Quando Gesù di se stesso dice: mio cibo è fare la volontà di Dio, no? Cioè è la volontà di Dio messa in pratica che nutre la sua persona. Gesù non aveva altra libertà se non quella di godere dell'intimità col Padre, al punto da preferire sempre il suo del Padre, amore per noi. È questione di libertà. E uscire da questa intimità significa essere tiranneggiati da qualcos'altro e perdere questo principio di libertà. Una volta perso, tu sei dominato, a tua volta dominerai. E questo è la conseguenza inevitabile. C'è chi lo fa anche esteriormente, chi non ha neanche le qualità per farlo, no? Ma a livello interiore no, lo facciamo lo stesso. In questo senso, no, faccio il collegamento con la festa di oggi di San Giuseppe, no? San Giuseppe è davvero un uomo obbediente, ma tenete conto che quando si dice obbediente non vuol dire obbediente nel fare quella cosa che gli è stata comandata, perché a Giuseppe non è stato comandato una cosa, ma di assumere una situazione. Le cose che lui deve fare le deve decidere volta per volta, a secondo di come gli eventi si svolgono, in modo da restare fedele al compito primitivo. Ma lui non sa mai come questo si esprimerà. Allora, l'obbedienza è la disponibilità a non farsi mai fregare dagli eventi, distogliendoci da quella intimità di compito che noi abbiamo ricevuto. Allora, l'obbedienza è in ragione di un'apertura di cuore, no? alla provvidenza di Dio, in modo da riconoscerla sempre e dovunque, tenendola come l'elemento di preferenza. Le altre cose, che sia la paura, che sia, che so, altri elementi, non valgono. E Giuseppe è così. E perdonate se mi ripeto, ma Giuseppe non ha visto nulla concludersi. Beh, in assoluto non lo possiamo dire, perché non è che sappiamo, però se fosse stato vivo alla fine sarebbe stato nominato, no? Quindi è probabile che Giuseppe non ci fosse più. Lui è obbediente perché ha proprio dato la disponibilità al piano di Dio indipendentemente da quello che ne sarebbe venuto. Indipendentemente. Per essere obbediente così, tu devi avere una percezione del mistero così viva da non farti mai fregare. Perché gli eventi continuamente ti fregano. Forse noi ripetiamo troppo, come dire, come pappagalli le cose, ma provate a immaginare, la Vergine stessa dà alla luce un bambino così e poi deve salvaguardarlo da mille, diciamo, situazioni pratiche. Ma non si sarà mai chiesto, ma è davvero figlio di Dio? Voi sapete che gli apocrifi sono nati come esigenza di narrare le vicende di quel bambino, e poi anche da adulto, ma con una narrativa, diciamo, fantastica, che pesca nel... Ma se lui è figlio di Dio, deve essere diverso. Quindi può fare un uccellino, via, vola, per dire, no? Cioè, è come se, come dire, l'accettare la quotidianità, la banalità della vita quotidiana è troppo dura per noi rispetto al dato di fede. Giuseppe è obbediente ed è percettivo del mistero proprio nella banalità quotidiana. È quello che manca a noi. Noi o sogniamo grandi cose e non siamo capaci di realizzarle in tutte le piccole cose che avvengono. Ma Dio ci accompagna esattamente in tutti gli eventi che ci sono, in tutti gli eventi che avvengono. L'esercizio del discernimento nella fede va praticato nella banalità quotidiana, se no diventa un puro esercizio mentale oppure un atto sentimentale, oppure anche tenendo conto poi la dimensione dell'amore, no? Gesù non ha avuto e non ha mai voluto avere altro potere sull'uomo se non quello dell'amore assoluto. E non si illude mai di sostituirlo con qualcosa che soltanto gli si possa assomigliare. Lui non ha mai bisogno di dimostrare nulla a nessuno. Il suo essere figlio di Dio e il suo compito di Messia non comporta nessun titolo di pretesa. Se prendete in mano l'inno ai Filippesi, capite la dinamica interiore con le tentazioni. Lui che era, no? Chi lo sa dire a memoria? Di forte. Ecco, no? Vuol dire che la vera appartenenza a Dio non è mai per lui un titolo di pretesa. Noi invece che siamo scalcinati, che siamo, pretendiamo qualsiasi cosa. Vuol dire che il nostro cuore è vuoto. È vuoto. Un altro modo per renderci conto di questa vuotaggine che portiamo dentro di noi è quello di abbinare le singole tentazioni ad altri passi del Vangelo. E io più o meno, ma vi ho già anche parlato di questo, ma più o meno possono essere questi passi. Allora, la prima cosa, quando Gesù risponde, no? Non di solo pane vive l'uomo, no? Ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. E penso che il versetto che più si collega, che più si corrisponde a questa espressione di Gesù sia quella: cercate anzitutto il regno di Dio e la sua giustizia e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta. Ora, penso che valga questa conseguenza: ogni bisogno, che sia nobile o ignobile, secondario, ogni bisogno che non attinga la sua verità da dentro questa misura suprema del regno di Dio risulterà distruttivo. Faccio un esempio di tipo affettivo. Io ho bisogno di essere considerato. È inutile che io mi fustighi perché ho questo bisogno. È inutile perché a 60 anni ho ancora questo bisogno. Dirmi che sono un bambino, beh, perfettamente inutile. È molto meglio riconoscerlo e togliere la pretesa. Cioè, io riconosco questo bisogno e umilmente lo presento davanti al Signore. Signore, sono ancora lontano da te. Ma tu, che puoi rispondere, no, ai nostri bisogni, riempi il mio cuore. Se io rinnego questo, oppure mi fustigo perché ho questo, uguale, non cambierò mai. Io sarò capace solo di lamentele, non di suppliche. E forse, allargando un po' il discorso, vale la pena di ricordare quest'altra conseguenza. Non esiste nessun idolo liberatore. Ogni idolo tende a assoggettare e distruggere. Non esiste un idolo liberatore. Tutto ciò che non corrisponde a quella verità di Dio che Gesù rappresenta, che Gesù manifesta, che Gesù insegna, che Gesù mostra con la sua persona, le sue azioni, la sua vita, la sua morte, eccetera, tutto ciò che non è quello, alla fine suonerà distruttivo. Perché? Perché è frutto di un inganno. Non c'è un altro alleato dell'uomo. O è Dio o nessun altro. E quando l'uomo si fida dell'altro alleato, perché lo suggestiona con le sue offerte, con le sue le sue attrazioni, resterà fregato. Invece la seconda tentazione, quello della, quando portato in alto, lo vede tutta la gloria dei regni di questo mondo, no? Per me è suonata sempre molto molto viva, no? L'affermazione di Gesù ai farisei. Siamo al capitolo 5 di Giovanni, quando dice: ma come potete credere voi che ricevete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene dall'unico Dio? Qui non si parla della gloria dei regni come se Gesù dovesse diventare l'imperatore della terra. Qui si parla della natura della gloria di questo mondo, che è in contrasto con la gloria di Dio. Perché la gloria di Dio ha a che fare solo con lo splendore dell'amore. La gloria di questo mondo invece ha a che fare con un potere. Allora, le azioni che non procedono dall'adorazione a Dio sono vincolate alla gloria del mondo, il cui detentore è il maligno, è il diavolo. E quando noi, pur con le nostre nobili intenzioni, ci troviamo a compiere azioni di questo genere, per capire che ci stiamo sbagliando, per capire questo, osservate questa cosa. Quando voi vi impegnate in azioni, anche di bene, ma il cuore non trova un atteggiamento di gratitudine e di libertà, vuol dire che vi state ingannando. E avere un cuore grato e libero è il segno di chi adora il Signore e cerca la sua gloria, non altro. Il che significa anche che il maligno non conosce né gratitudine né libertà. Vi faccio un esempio. Se io sono da anni ammalato e ho bisogno di tutte le cure, no? E siccome ho bisogno, continuamente richiedo, ho bisogno di questo, fammi quello, e neanche sono più capace di vedere che il fratello o la sorella che mi accudisce, no? Che mi fa questa cosa, io non sono neanche più capace di ringraziarlo perché sono compreso nel mio bisogno, vuol dire che io sto vivendo male, spendendo male, all'incontrario, tutta la mia vita. È vero che io ho un bisogno, ma il bisogno, se non è vissuto all'interno di una gratitudine e di una libertà rispetto al Signore, mi distruggerà. E per me una delle cose più negative che io abbia mai registrato nelle comunità è quando sentono che una persona ammalata, no? E chiede una cosa, l'altra si fa in quattro, poi non so, succede un inconveniente, arriva tardi e questa si arrabbia che non è arrivata subito. Per me mi si rivoltano le budella. Perché allora siamo proprio fuori. È il bello che chi fa così lo fa in nome della... ma siamo una famiglia, quindi tu mi devi. Cioè è come se rivendica una cosa che lei o lui non ha in assoluto. Guardate che non è così difficile scadere. Allora, tutte queste cose di vita pratica, no, che si possono osservare, sono in funzione di comprendere esattamente la dinamica evangelica. Allora, è vero che noi non è che cerchiamo chissà quale importanza, ma quando il nostro cuore non vive in gratitudine per le piccole cose che riceve, vuol dire che vuole esercitare un potere. se vuole esercitare un potere, è nell'ottica e nell'orbita del maligno. E tutto quello che vive ha un segno negativo, non positivo. Ancora 5 minuti, dai. Perché c'è ancora un passo ulteriore, più marcato, e già questo accennavo stamattina un po', no? Le tentazioni ricompaiono come unite insieme, tutte e tre insieme, al momento della crocifissione sul Calvario. Il passo, forse quello più caratteristico, è quello di Matteo 27, versetti 42-43. Gesù, che è appeso alla croce, si sente apostrofare, quindi vuol dire che sono gli astanti, ma non gli astanti quelli che passano di lì, sono quelli che in qualche modo, no, hanno contribuito a questo deve morire, è un ingannatore, è un, non dico un furfante, comunque è uno che ha abbindolato, e se finisce così vuol dire che quella è la sua verità, eccetera, no? E dicono, l'evangelista riporta, ha salvato altri e non può salvare se stesso. È il re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora se gli vuol bene. Ha detto infatti, sono figlio di Dio. Cioè praticamente sono tutte e tre le tentazioni rese in modo sintetico, ma nella dimensione più tragica possibile, nella dimensione più drammatica possibile. Allora, come sempre nel Vangelo, no? Spesso sono riportate delle espressioni sarcastiche. Quella forse caratteristica è quella del sommo sacerdote Caifa, quando nel racconto del Vangelo di Giovanni, poco prima di decidere che Gesù deve essere fatto fuori, lui dice: voi non capite un tubo, è meglio che muoia uno e non tutto il popolo, no? E Giovanni riporta il suo commento a questa espressione dicendo: lui ha pensato così ed è evidente che è un'espressione cinica, no? Ma aggiunge: siccome è sommo sacerdote, ha parlato in modo profetico e dice: non solo deve morire per la nazione, ma per tutte le nazioni. E poi dice: per riunire i figli di Dio dispersi. Allora, ma sovente nel Vangelo, per esempio nella narrazione della Passione, provate, quando sarà la Settimana Santa, provate a leggere la Passione di Giovanni, stando attenti a registrare tutte le ironie che il narratore pone nel racconto per svegliare l'attenzione. Vi faccio un piccolo esempio, non so, già ve l'avevo detto, no, ma quando Pilato ha già condannato Gesù, Pilato è in piedi, Gesù è seduto, e nell'annotazione è seduto come giudice. Allora, nella descrizione è una, come dire, è una considerazione sia descrittiva di quello che poteva essere successo, o anche tenendo conto di come si trovava la sua persona. Ma intanto il narratore fa presente che l'essere suo seduto, perché è lui il giudice, non è il giudicato, Ma se voi dovete avere però l'occhio attento, ma se seguite, sapete quanti particolari, in questo in Giovanni, nel racconto della passione, sono messi come ironia, ma l'Evangelista li interpreta poi in funzione del mistero di Gesù. E tutta la passione è fatta in questo modo. Comunque, dovete esercitarvi, ma ci sono tanti passi che... Allora, Gesù effettivamente no, non può salvare se stesso. Non si sfama con un miracolo. Cioè Gesù vuol dire che non esce mai dal contesto creaturale in cui si è posto come umanità. Cioè, Dio agisce sempre rispettando il contesto di umanità che caratterizza il suo figlio. Solo che quella umanità è vissuta secondo una logica diversa da quello che vale nel mondo. Quindi, non so, tutti i grandi sono contro Gesù, ma Gesù è colui che giudicherà i grandi. La logica dei potenti è quella di dire: uno che è trattato così è un perdente, è uno sconfitto, ma lui è l'unico libero che può, come dire, testimoniare la grandezza dell'amore di Dio. Tutto così, no? Allora, lui non è liberato dalla morte, che forse è la domanda forse più risolutiva, no? Cioè, la morte è più sicura della vita, la morte. Cioè, quando viene è sicuro che c'è, no? Per dire. E lui, nella sua richiesta al Padre, non può essere liberato dalla morte. Perché se potesse essere liberato dalla morte, vuol dire che non avrebbe assunto fino in fondo la natura umana. Vuol dire che quella natura umana che ha assunto non sarebbe capace di mostrare l'infinitezza dell'amore del Padre per tutti. Eppure, è proprio questo non poter salvare se stesso, non essere liberato dalla morte, non poter o voler dimostrare nulla, lo definiscono come il testimone per eccellenza dell'amore, di un amore che è sconfinato, di un amore che non ha condizioni, di un amore che salverà tutti. Non so se voi avete mai riflettuto sul fatto che Gesù sulla croce non perdona i suoi carnefici. Si rivolge al Padre, non è lui a perdonare, è per sottrarre un eventuale atto di accusa verso coloro che lo stanno crocifiggendo. Non io vi perdono, non dice così, dice il Padre vi perdona. Perché lui è totalmente solidale con chi lo sta crocifiggendo. Perché se non fosse totalmente solidale, vorrebbe dire che lui esercita un certo potere. E invece non vuole esercitare il potere, lui vuole essere solo il testimone dell'amore. Tanto che dice: perdona, Padre, perché non sanno quello che fanno. Cioè, neanche si ritiene nella condizione di dover perdonare lui. Cioè, noi a volte non riusciamo a cogliere la profondità di queste cose, ma sono tutte in funzione della assolutezza di questa logica secondo Dio, che è esattamente il contrario della logica secondo il mondo. Dio e il manino rappresentano diciamo, due contrapposizioni, ma non nel senso che sono due entità contrapposte, perché l'unica realtà è definita da Dio, ma nel senso che i movimenti in cui l'umanità vive la sua vita è o nell'orbita di Dio o nell'orbita del manino. E nell'orbita di Dio avviene quello che Gesù diciamo mostra in queste tentazioni, in questi passi che vi ho annunciato prima, che si ritrovano poi come essenza nel momento della crocifissione. Un'ultima cosa, poi basta, là, se no mi stufo. Il diavolo, quando cerca di suggerire a Gesù, siccome si è accorto che Gesù cita la scrittura, la cito anch'io, e nella terza tentazione cita il Salmo 91. Tu buttati giù, che gli angeli ti sosterranno, no? Perché il tuo piede non inciampi, no? Provate a leggere il Salmo 91 in questa ottica. Nell'antica tradizione ebraica il Salmo 91 era recitato la sera, diciamo, del sabato, no? Quindi il sabato comincia il venerdì sera, poi c'è tutta la giornata, poi si chiude il sabato, no? E comincia la nuova giornata. La differenza tra il giorno del sabato e gli altri giorni della settimana è che il giorno del sabato si pensa soltanto a Dio. I giorni della settimana sono quelli dedicati alle varie opere, alle varie attività, eccetera. Allora, il ragionamento degli antichi ebrei è: fin tanto che noi siamo in intimità e in dolcezza con Dio, noi non pensiamo al peccato. Peccato è lontano, perché siamo come ricolmi della luce, no? della grazia di Dio. Ma quando dobbiamo accedere alle varie azioni quotidiane, ai vari compiti, ai vari servizi, quante possibilità di male noi troviamo. Allora, cosa ha fatto? Recitano questo salmo per indicare che tutta la dolcezza, l'intimità, la bellezza, no? del sabato, che si è svolto tutto nella gloria di Dio, possa coprire gli ebrei nella settimana, diciamo, dei vari compiti, delle varie opere, delle varie attività, e poterli custodire in questa logica. Il diavolo cita proprio il salmo che nella tradizione era recitato per accompagnare i figli ebrei nella attività quotidiana. La deduzione è che per essere custoditi dagli assalti del maligno è inutile rifarsi che io sono forte, io combatto, io so, ma che il cuore sia pieno della dolce compagnia di Dio, che il cuore sia pieno della santità di Dio, che noi godiamo con la sua parola, con lo stare sulla sua parola, lo stare nelle celebrazioni, cioè lo stare in questo clima di santità di Dio al di là di tutte le azioni diciamo pratiche quotidiane. Basta, va. Poi ogni cosa ne richiama altre, no? Ma basta. E domani finisco questo e continuiamo a proposito poi della trasfigurazione.